Credo di ricordare che la volta scorsa si è parlato principalmente di status. Status, riconoscimento, tutta una serie di cosine interessanti. Abbiamo visto per quale ragione è così importante definire lo status altrui, perché ci dà una serie di parametri e di regole di comportamento e di interazione con l'altro. L'altro, come abbiamo cominciato a vedere, è un problema centrale nella nostra vita, ci piaccia o meno, perché per quanto cerchiamo di travestirlo e di assegnargli regolarmente una veste specifica, qualcosa, un modo perché lo si possa riconoscere, di fatto l'altro è chiunque. Per certi versi potremmo dire perfino che l'altro siamo noi, se vogliamo proprio andare oltre la considerazione, però al di là di questo l'altro è quello che ho accanto, il mio parente, il mio genitore, il mio compagno, chiunque io frequenti, perché appunto noi abbiamo questa cosa che diceva già San Paolo, dice vai con i tuoi simili, però bisogna vedere fin dove portiamo sta similitudine, perché se cerchiamo una similitudine sempre più vicina, quasi fino all'uguaglianza, siamo condannati a essere sempre e perennemente insoddisfatti, perché noi siamo unici, che ci piaccia o meno, questo è il risultato della questione. Quindi in questo senso abbiamo bisogno di strategie per interagire con gli altri, no? Perché gli altri, altrimenti, se io dovessi riconoscerli esclusivamente come diversi da me, avrei dei grossi problemi, no? Probabilmente la mia unica strategia sarebbe l'attacco o la fuga, insomma, comunque diciamo niente di particolarmente produttivo. Laddove noi, come credo abbiamo forse detto anche l'altra volta, ci distinguiamo comunque come specie per avere, nonostante tutto, un grosso livello di cooperazione. Interagiamo con gli altri, ci leghiamo a loro in gruppi, ci leghiamo a loro in stati, ci leghiamo a loro in famiglie. Quindi evidentemente un qualche modo per riuscire a venire a patti, perlomeno temporaneamente, con questa diversità, l'abbiamo messo a punto. Uno di questi modi è esattamente quello dello status, ovvero sia imparare ad assegnare all'altro quello che oggi cominciamo a studiare, ovvero sia un ruolo che mi permetta di riconoscerlo in qualche modo, che stabilisca quindi un contatto con lui, mi metta nella condizione di avere a che fare con lui senza dover stare necessariamente sulla difensiva, e da cui possa eventualmente scaturire poi un approfondimento di rapporti, un'amicizia, un rapporto sentimentale, quello che volete, una cooperazione più stabile e via discorrendo. Allora, per chiarirvi questo discorso, vi metto lì un concetto, diciamo, un po' più avanzato sociologico, che è quello degli a priori di Georg Simmel, che è il famoso sociologo che vi ho menzionato ripetutamente, a sto giro ve lo scrivo pure, così magari vi rimane un po' più in testa, il quale scrive, tra le altre cose, che era quello della filosofia del denaro, che credo avevi menzionato la volta scorsa, se non vado errato. Mi pare, di denaro dovremmo averne parlato qualcosina. Okay. Allora, questo scrive anche questo saggio che si chiama Com'è possibile la società? Che nasce più o meno da questi ragionamenti che vi ho appena fatto, ovvero sia, se noi tendenzialmente ci scontriamo con gli altri, com'è che poi invece conviviamo a decine di migliaia, prego, centinaia di migliaia, se non addirittura milioni, visto che abbiamo visto che le metropoli oggi sono sempre più grandi, no? Allora, ci dice Simmel, c'è bisogno di alcune precondizioni per poter pensare la società. Cioè, il fatto che gli uomini convivano si fonda su qualcosa che accade prima, gli a priori, giusto appunto. E il primo di questi a priori è che di fatto io, nel conoscere l'altro, lo tipizzo. Tipizzo, ovvero sia, prima di poter dire di conoscerlo, l'ho già assegnato ad una categoria, ad un qualche tipo di modus che già conosco. E questo lo faccio attraverso il giudizio di status e la derivazione dal giudizio di status di quello che è probabilmente il suo ruolo. Quindi diciamo che, come prima approssimazione, il ruolo è l'aspetto dinamico dello status. Abbiamo visto che lo status ci definisce in quanto posizione sociale. Però, stando in una qualche posizione sociale, noi abbiamo anche una serie di obblighi, diciamo, una serie di aspettative, una serie di cose che facciamo, dimmi, l'aspetto dinamico dello status. Cioè, lo status è statico, perché mi dà una posizione. Il ruolo mi parla di ciò che io faccio stando in quella posizione. Ah, okay. Questo è il primo diciamo, la prima approssimazione. Ve ne darò altre, ma intanto questa è la prima. Quindi che succede? Che nel momento in cui io formulo questo giudizio di status di qualcuno che non conosco, che faccio? Non solo decido più o meno dov'è rispetto a me e come mi dovrei comportare, ma anche dal contesto, dagli abiti, dalle cose che porta, eccetera, eccetera, immagino quale potrebbe essere il suo ruolo. E di conseguenza, ulteriormente, sento di, in qualche misura, conoscerlo. Ovvero sia, ho a che fare con un'entità prevedibile, in certi versi, ok? Io entro in questa classe, vedo 30 persone ignote, no? Però non sono 30 persone ignote, sono 30 persone che io so essere studenti. Quindi, in linea di massima, tra noi, in qualche modo, un contatto già esiste. Voi vedete me che non avete mai visto prima, ma non mi vedete come l'alieno sceso dall'astronave qua sotto, mi vedete come un professore. E già il fatto che io sia un professore per voi implica posizioni, rapporti, stili di rapporto, aspettative, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo fin qui? E questo è quello che noi facciamo sempre. Quindi l'idea di perfetto estraneo, no? Quella che uno dice è un perfetto estraneo, è un'affermazione un po' forte, perché di fatto, a meno di non incontrare il venusiano sceso dall'astronave, effettivamente a quel punto probabilmente lo etichetteremmo come venusiano, perché sarà verde, alto, giallo, non so com'è, coi tentacoli, tanti occhi, eccetera, eccetera, però comunque ad ogni modo risponderebbe ad un qualcosa che già mi aspetto, l'alieno. Quindi, come vedete, è difficile che io abbia a che fare con un perfetto estraneo. Io ho comunque a che fare con uno schema, con un qualcosa, un insieme di informazioni, comportamenti, aspettative, modelli di comportamento verso il quale so mettermi in rapporto. E quindi in qualche modo smusso questa diversità che è comunque in agguato attraverso la questione. Okay? Perché appunto l'essere umano è profondamente individuale, sempre Simmel-Dixit da questo punto di vista. E questo suo essere unico può essere sconvolgente, perché io con la diversità radicale ho delle grosse difficoltà a mettermi in rapporto. Tant'è che da un certo punto di vista, e questo è opportuno che lo capiate, la gran parte dei problemi che accadono nei rapporti interpersonali, che siano rapporti di coppia, rapporti professionali, quello che volete, deriva da cosa? Dal fatto che io immagino che l'altro si comporterebbe come me in un certo frangente. Perché immagino che l'altro sia come me, ma l'altro non è come me. Quindi quello che per me è spontaneo, quello che per me è ovvio, non è detto che lo sia anche per lui. E quindi che succede quando lui si comporta in un altro modo? Io mi sento tradito. Ma non è colpa mia, cioè non è colpa sua, è colpa mia. Sono io che gli ho attribuito dei comportamenti, delle aspettative, delle idee che non necessariamente lui avrebbe dovuto avere, perché sono le mie. So se questo è chiaro. E questo per voi è importante, perché chiaramente nel momento in cui voi avrete a che fare con pazienti e altro, funzionerà esattamente così. Non è detto che quello che per voi è ovvio nel metodo che lui deve seguire, nella disciplina che deve assegnarsi, nell'essere più o meno ligio a ciò che gli direte, sia esattamente quello che per lui è più importante. Per voi lo è. Ma non è detto che lo sia anche per lui. E questo è qualcosa che va tenuto presente, perché altrimenti ci si affida troppo, altrimenti si è troppo convinti, altrimenti si è troppo tranquilli, altrimenti si è in rapporto con qualcun altro. Non so se avete presente Pirandello, da questo punto di vista è stato, come dire, uno dei più grandi analisti della questione, no, uno, nessuno e 100.000. Quello è il problema. Cioè, per noi, per tutti gli altri, siamo persone diverse, perché ognuno ci guarda come se fossimo uguali a lui. Mentre noi siamo pure noi. È chiaro che, come credo sia, comincia a essere un po' più evidente, nella dinamica del riconoscimento una parte di ciò che gli altri pretendono da noi comunque sta. Ma fino a dove arriva questa parte? Quello è il problema. Fin dove posso spingermi a pensare che l'altro sia d'accordo con me su comportamenti, posizioni, giudizi, valori? Sono tutte cose che non sono affatto ovvie. Noi le diamo per ovvie, perché ci fa comodo. Perché ci piace molto vivere in un mondo dove tutti sono come noi, è accogliente, è tranquillo, dove io posso dire di immaginare cosa farà lui, cosa farà lei, eccetera, eccetera. Poi però capitano quelle cose per le quali improvvisamente questa finzione, no? Avete presente quando intervistano i vicini degli assassini? Cioè, fosse una volta che vi dicono, era così strano, sono sempre normali persone tanto care, sempre. Come mai? È perché tu te ricostruisci come vuoi che siano. Tu vuoi abitare accanto a un pazzo con l'ascia in mano? No. Quindi è difficile che tu dici a quell'altro, sì, quello era uno pazzo pericoloso perché andava in giro con la mannaia sempre sporco di sangue. Non succede. Succede che era una persona tanto normale, carina, gentile, ci facevamo gli auguri per le feste, mi chiedeva sempre come stavo. Poi però scannava la gente. Questo è il punto. Capite? Noi tendiamo a farci un mondo a misura. Però questo mondo a misura, più è rigido, più non si rende conto di quanto c'è di questo transfer continuo, di questo rapporto costante con l'altro, più è fragile, perché basta una cosa che l'altro fa che non ritorni e tutto salta. Okay? Quindi ci dice Simmel, questo sì, io lavoro così, funziono così, ma me lo devo ricordare. Cioè devo ricordarmi che io ho assegnato all'altro una maschera, che di solito è simile a quella che mi metto io. Sì? Ok. E quindi questa maschera potrebbe nascondere, adesso poi, oggi è una cosa un po' lunga, quindi sentiremo un paio di canzoni, tanto per rompere un minimo la monotonia della questione, e ce n'è una che si chiama The Stranger di Billy Joel, che io trovo sia assolutamente perfetta da questo punto di vista, perché parla proprio di questo. Allora, questo è il primo a priori. Quindi, come vedete, nel momento in cui noi diamo uno sguardo a qualcuno, abbiamo fatto una miriade di azioni. Abbiamo fatto una miriade di valutazioni, anche se non ne siamo consapevoli. Però già sappiamo dov'è più o meno nello spazio sociale, cosa probabilmente fa di lavoro, se questo può essermi utile, può essermi non utile, può essere pericoloso per me, può presentarmi delle opportunità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io con questo estraneo ho comunque già stabilito una serie di contatti, sulla base dei quali posso, eventualmente, se ritengo sia il caso, se ci sono degli interessi, se ci sono delle attrazioni, posso lavorarci e costruire qualcosa, mettere in campo un rapporto, una relazione o quello che sia. Poi ci sono altri due a priori che sono interessanti, già che ci siamo ne parliamo. Il secondo è, diciamo, una delle posizioni più originali e intelligenti su quello che è la psiche, la psicologia e la nostra configurazione. Dice Simmel, noi siamo sempre perennemente, contemporaneamente all'interno del sociale e oltre il sociale. Vi ho già parlato del contraddittoriale? Ok, direi che è un ottimo momento per farlo. Contraddittoriale è un aggettivo che non si usa molto, ma che poi, una volta che lo si è imparato, viene spesso in mente perché descrive una serie di situazioni molto frequenti. Abbiamo parlato del Tao, però, perché mi ricordo che l'ho disegnato. Okay. Ecco, il Tao di fatto è contraddittoriale. Che vuol dire contraddittoriale? Vuol dire che è costituito da tensioni non risolvibili. Il bianco e il nero del Tao permangono, anche se sono in opposizione, e creano una tensione positiva, una tensione energetica, creano qualcosa, no? Creano un uno che però non è coerente al suo interno, è variegato. In questo modo, contraddittoriale sta a definire esattamente degli oggetti dove convivono delle definizioni, delle caratteristiche che logicamente non sarebbero coerenti. Che vuol dire questo? Vuol dire, per esempio, che appunto l'uomo è costantemente e contemporaneamente conscio e subconscio. Ma questo crea un Tao, non crea una tensione che fa sì che l'uno venga assorbito nell'altro. Non è una tesi e antitesi hegeliana, non so se avete presente vagamente la questione filosofica. No? Dice, poniamo una tesi, alla tesi si contrappone un'antitesi, poi attraverso la dialettica possiamo, come dire, riunire i due e trasformarli in qualcos'altro che è la sintesi. Ecco, questa è la dialettica moderna, è la dinamica moderna, è quello che ci siamo immaginati di poter fare, ovvero sia di prendere posizioni contrapposte e combinarle regolarmente perché dessero un frutto diverso dall'inizio. Quindi non c'è più tesi, non c'è più antitesi, ma c'è una novità che è la sintesi, e poi diventa a sua volta tesi, eccetera, eccetera. Qui invece ci troviamo in una situazione in cui tesi e antitesi non si combinano, rimangono. Non so se questo è chiaro. Non c'è un passaggio ulteriore nel quale entrambe le cose scompaiono e io divento X, l'oltreuomo sì, nicciano, tanto per dirla. Io rimango conscio e inconscio, rimango anima e corpo, rimango bene e male, non c'è un momento in cui l'uno viene assorbito nell'altro e basta. Restano, sono cose che stanno lì, stanno in perenne tensione, e questa perenne tensione, in linea di massima, è ciò che mi dà il mio carattere, il mio atteggiamento verso il mondo, la mia energia vitale. È un frutto di queste opposizioni. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare di ermetismo, alchimia, esoterismi vari, eccetera. C'è una cosa che si chiama coniunctio oppositorum, che era il famoso, l'obiettivo finale dell'alchimia, ovvero sia la coincidenza degli opposti. Ecco, il Tao è la coincidenza degli opposti, il contraddittoriale parla della coincidenza degli opposti, ovvero sia gli opposti stanno insieme, non si annullano, non si mischiano, rimangono e hanno evidentemente un equilibrio tensivo dinamico che li lega, come abbiamo visto per il Tao. Il Tao nelle sue linee curve ci significa esattamente questo, che a volte può essere preponderante il bianco, a volte può essere preponderante il nero, ma non scompaiono mai, non c'è mai solo bianco o solo nero. Non so se questo è chiaro. Allo stesso modo posso essere molto più consapevole e cosciente, ma avrò comunque una parte di me inconscia e subconscia. Allo stesso modo avrò, anche se io sono estremamente fisico, una componente mentale, se sono estremamente mentale una componente fisica, e tutto questo è dato per restare. E sta a me trovare gli equilibri che permettano che ciò accada. Okay? Quindi in qualche modo l'arte di vita è proprio esattamente questa, riuscire a conciliare le diverse parti di noi che non sono ovviamente correlate, non sono logicamente correlate, ma esistono. Dobbiamo prenderne atto e fare in modo che tutto l'insieme funzioni al meglio. Allora ci dice Simmel esattamente questo, è un'altra opposizione, io in parte sono socializzato e in parte no. In parte sono all'interno della società, in parte capisco le sue regole, le sue convenzioni, quello che volete, ma in parte no. Quindi posso agire al di fuori di queste convenzioni, posso patire di queste convenzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo è importante? Perché fino a Simmel la sociologia aveva negato qualunque importanza alla psicologia. E in larga misura il primo approccio psicologico, che è quello freudiano, del quale immagino saprete, faceva più o meno lo stesso, nel senso che Freud nasce come tentativo di ridurre il subconscio al conscio, come tentativo di disarmare il subconscio, no? Tant'è vero che traduce i sogni esclusivamente in strategie adattive, in messaggi più o meno simbolici per contenuti reali, eccetera, eccetera. Bisognerà aspettare Jung nell'evolversi della disciplina psicologica perché questa cosa venga messa in dubbio. Freud rappresenta in qualche modo un tentativo di bonifica del subconscio. Durkheim, che è uno dei grandi padri della sociologia insieme a Simmel, dice che qualunque argomento basato sulla psicologia non ha senso, non è accettabile da un sociologo, perché la psicologia è qualcosa che appunto non ha nessuna influenza sulle cose pratiche. Tu sogni di notte, c'hai le tue tare, però questo non influenza in nessun modo il tuo essere un agente razionale. Simmel dice non è vero. Il fatto che noi siamo costantemente e contemporaneamente dentro e fuori influenza i nostri comportamenti pratici. Noi agiamo anche motivati da ciò che non siamo in grado di conoscere, dalle nostre parti profonde, dalle nostre inconsapevolezze, dai nostri traumi, se vogliamo adottare un linguaggio appunto più medico per certi versi. No?
Prego. Ma quindi come parte psicologica si intende quella inconscia?
Inconscio e subconscio, cioè tutto ciò che non è consapevolezza, esatto, tutto ciò che è dall'appena sotto al profondo, insomma. E noi siamo tanti, siamo tanto fatti così, sì, questo è il secondo priori simmeliano, l'oltre dal sociale. Quindi noi siamo tutti portatori di una serie di istanze che sono quelle che abbiamo appena visto, per certi versi si è rigirata un po' la frittata, nel senso che appunto noi attribuiamo agli altri motivazioni che per noi sono ovvie, quando gli altri potrebbero pescare le loro motivazioni in sfere che a noi sfuggono completamente. E anche a loro, questo è il problema, no? Quando Simmel ci parla del soggetto, cosa ci dice? Noi siamo frammenti di noi stessi. Mentre noi di solito lavoriamo come se fossimo perfettamente consapevoli di ciò che siamo, che è una balla grossa come una casa. Noi abbiamo una vaga idea di noi stessi, ma non siamo assolutamente in grado di dirci fin dove arriveremmo, cosa potremmo fare, quanto possiamo reggere le tensioni, quanto siamo in grado di essere altruisti o egoisti. È raro che lo si sappia. Ecco perché il famoso conosci te stesso è così complicato. Perché tu nel conoscere te stesso vorresti arrivare a conoscere oltre quello che ti è dato sapere dal tuo io, che è sempre, no, il tuo io è sempre perfetto, è sempre tutto normale, è sempre tutto sotto controllo, è sempre tutto asettico per certi versi. Ecco, l'io mente, in larga misura l'io mente, e tu devi fare i conti con tutti questi altri versanti che appunto Simmel mette in luce. Quindi, tanto per riepilogare un minimo, abbiamo... Questo è il primo, abbiamo visto. E poi c'è il terzo. Allora, questi, come dicevamo, sono quelle che lui considera le precondizioni per comprendere com'è possibile che si stia in società. Ok? E... Oh! Evviva! Prego.
Non ho capito, Simmel a chi si contrappone come pensiero sull'ultima cosa dell'inconscio?
Freud, diciamo non direttamente, a Durkheim, che è il padre dello struttural funzionalismo. Abbiamo parlato di strutturazione, mi pare, quando abbiamo fatto lezione. Ecco, allora, il padre dello strutturalismo è questo tipo qui. Che era un positivista, anche lui, abbastanza marcato, e quindi... riteneva che appunto non si potesse fare un pensiero sociologico se c'erano degli elementi psicologici in mezzo. Mentre Simmel di fatto dice dobbiamo tenere presente anche il versante psicologico per poter capire il comportamento dell'essere umano, perché l'essere umano non è esclusivamente razionale. Questo è il nocciolo della questione, no? L'essere umano è mosso dalla ragione, ma anche da altre istanze, da un'altra serie di motivazioni, desideri, bisogni, che spesso e volentieri non è in grado neanche lui di definire, li subisce, no? Sapete che passione viene dal latino patior, che vuol dire subire, quindi noi le passioni di solito le subiamo, non siamo in grado di capire perché le abbiamo, perché ci innamoriamo di qualcuno, perché vogliamo un certo tipo di vita, un certo tipo di lavoro, un oggetto, no? Sono cose che spesso e volentieri poi cerchiamo di comprendere, ma quello poi lo vedremo che è una situazione abbastanza peculiare, anche quella che ci spiega questi motivi, ma... che spesso e volentieri altrettanto non siamo in grado di definire chiaramente. Allora, dicevamo, quindi questi due sono i primi due punti che vanno tenuti presenti. Il terzo a priori, dice Simmel, aspita, il terzo a priori, dice Simmel, è questo, ovvero sia che noi tutti continuiamo a interagire con la struttura sociale, a tentare di trovare un posto all'interno della struttura sociale, perché siamo convinti, certi, che all'interno della struttura sociale ci possa essere un luogo adatto a noi. Adatto a noi in che senso? Un luogo nel quale noi possiamo pienamente realizzarci come esseri umani. Questo anche se nella prassi questo magari non accade, perché è chiaro che Simmel non è che andasse in giro in una nebbiolina rosa e fosse convinto che tutti noi riusciamo a fare quello che vorremmo fare. Però quello che lui mette in luce è che noi di fatto non smettiamo di sperare di poterlo fare. Ed è questo il motivo, anche a fronte di fallimenti, a fronte di mezzi successi, a fronte di disillusioni, continuiamo a far parte della società. E il punto centrale è questo, perché dice Simmel, la società, se la vogliamo definire in qualche modo, è la somma delle nostre interazioni. Cioè noi facciamo tutti i giorni la società. Se noi non continuassimo a tentare di partecipare al sociale, il sociale si sgretolerebbe, perché non esiste di per sé. Simmel ci dice questo, ciò che fonda l'esistenza della società è la costante interazione fra coloro che ne sono membri, che chiama Wechselwirkung, ovvero sia, è uguale, azione reciproca, tanto per dirla, che però ne abbiamo credo parlato, perché abbiamo parlato di feedback, se non sbaglio, no? A un certo punto, del fatto che ci sono una serie di processi all'interno del sociale che sono costantemente di stimolo e reazione, stimolo e reazione. Ecco, allora Simmel dice che anche il nostro agire con la società e con gli altri si struttura così. Io agisco sul sociale, il sociale retroagisce su di me, io retroagisco sul sociale in un cerchio ininterrotto. Se io dovessi interrompere questo cerchio, il sociale sarebbe indebolito, perché io sono una componente essenziale della società. E come mai non interrompo questo circolo? Per il terzo a priori, perché io continuo a sperare, anche contro le evidenze, che di poter trovare un posto nel quale essere me stesso. Ma non solo. Il punto è questo: siccome c'è retroazione, dice Simmel, non è solo un mio problema, ma è anche un problema del sociale. Cioè, una struttura giusta è una struttura che dovrebbe porsi il problema di fare in modo che la gente possa diventare se stessa. Quindi è una situazione di compromesso, non è che la struttura è data e tu te devi adeguare, perché non è così che funziona. Dice Simmel, la tua idea è che pur a fronte di una struttura data ci possano essere dei processi per i quali all'interno di questa struttura si crea un luogo che è il tuo luogo, il tuo posto, la tua professione. Tenete presente che in tedesco professione e vocazione si dicono con la stessa parola, che è Beruf. Vuol dire che nel pensiero tedesco, che è un pensiero che per noi è molto importante perché ha dato una fortissima impronta a tutta la cultura occidentale, l'idea è che tu nel lavoro ti realizzi non solo come lavoratore ma anche come uomo e che tu abbia un richiamo per quel lavoro. Ecco perché si chiama vocazione. Noi la vocazione lo usiamo quasi esclusivamente come termine religioso, no? Cioè che quelle che fanno i preti perché hanno seguito la loro vocazione. Perché? Perché vocazione viene dal latino vocare, ovvero sia essere chiamati. Allora i tedeschi dicono sì, per carità, è vero, ma questo è anche relativo al mondo lavorativo. Per cui ognuno di noi in qualche misura si sente chiamato man mano che comincia a conoscersi, tornando a bomba, sa di avere una vocazione, di essere fatto per un certo tipo di lavoro. E quindi non è importante, di nuovo, il tipo di lavoro che fai, ma è come lo fai che è importante. Ho parlato del mio amico che voleva riparare i ferri da stiro, credo. Ecco, quella è chiaramente una vocazione. Perché lui non voleva farlo per convenienza, non voleva farlo per guadagno, voleva farlo perché gli dava piacere, perché lo faceva star bene. E questo è il punto. Allora, nella coincidenza del termine vocazione e professione c'è esattamente questo, ovvero sia il fatto che la tua idea è che tu possa fare un lavoro che ti fa star bene, non solo economicamente, ma anche a livello esistenziale, di realizzazione, di sviluppo del sé, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, che però è in larga parte quello di quasi tutta la filosofia tedesca del secolo scorso, fino al secolo scorso, diciamo.
Però come si scrive?
Beruf? Tale e quale. Una volta, ogni tanto capita. Si scrive così. E tant'è che chi volesse approfondire questi temi si trova un librino di Max Weber, che è un altro dei grandi sociologi di cui ho parlato, che si chiama Scienza come vocazione e politica come vocazione. Sono due discorsi molto belli che ha fatto. Chi vuole capire qualcosa di più della politica potrebbe benissimo leggere Politica come vocazione, perché ci sono una serie di stimoli e di categorie perfettamente attinenti all'oggi, come si dice. Quindi, quindi, questi sono i tre a priori, ci dice Simmel. Cioè, questo dobbiamo capire, che noi possiamo vivere con gli altri, operare con gli altri. Uno, tenendo presente che con gli altri abbiamo sempre comunque un prestadio di comprensione, in qualche modo tipica, tipizzante, che fa sì che loro non siano così diversi da noi, abbiano una veste che li rende in prima istanza accettabili. Tenendo presente che loro, come noi, sono contemporaneamente dentro e fuori il sociale, quindi c'è un equilibrio dinamico al loro interno che comunque va considerato, e che poi appunto il sociale, la società, la struttura stessa della società dovrebbe essere fatta in modo da accogliere il più possibile le individualità di ognuno di noi. ok? Quindi se io fossi un grande violinista, sarebbe opportuno per tutti che io facessi il grande violinista, perché chiaramente nel mio realizzarmi c'è un ritorno per tutti gli altri. E questo è il discorso del ciclo continuo, no? Tu non ti sviluppi soltanto per te, tu non cresci soltanto per te, cresci anche per gli altri. E questo è l'importante. Tant'è che il teorico, diciamo, più esplicito di questo discorso, che è un tale von Humboldt, altro filosofo tedesco, al quale è non a caso intitolata l'Università di Berlino, perché l'hanno fatta sulle sue teorie, e in larga parte voi vi state studiando sulle sue teorie, perché noi abbiamo mutuato il nostro ordinamento universitario dalla Germania. Quindi questo signore, a un certo punto gli venne chiesto di far parte, di prendere un ruolo più attivo nella politica, ovviamente era un benestante, diciamo, chiamiamolo così, al tempo, e lui gli disse no, non posso perché devo curare la mia crescita. Allora gli dissero, ma tu sei egoista, e lui gli disse no, perché nella mia crescita c'è l'aiuto per voi. Se io prima non cresco io, non posso aiutare nessun altro a crescere. E questo è uno dei grandi problemi con i quali noi ancora non abbiamo fatto i conti, perché noi siamo bravissimi a aiutare gli altri, a parole, ma se non ci siamo aiutati prima noi, che tipo d'aiuto possiamo dare a loro? Quindi il gesto della, come dire, quella che si chiama la realizzazione di sé, la crescita interiore, chiamatela un po' come pare, ormai sono termini un tantino inflazionati purtroppo, non è un gesto né egoista né altruista, è, secondo queste teorie, il modo attraverso il quale vivere bene nel sociale, perché stai meglio tu e fai stare meglio gli altri. È soltanto così che le cose possono pian piano e costantemente migliorare. Se tu ti focalizzi troppo sugli altri senza badare a te stesso, che tipo d'aiuto puoi dar loro? Che tipo d'esempio puoi porre? Perché è chiaro che l'esempio diventa importante a questo punto, no? Se tu mostri di essere cresciuto, di essere qualcosa di più, di avere dei fondamenti più solidi, gli altri possono dire, ah, ma lo si può fare. Ma se tu sei semplicemente uno che si, come dire, si... Ecco. Esatto. Se spacca a fare bene agli altri senza curare minimamente te stesso, senza sapere chi sei, senza sapere cosa vorresti, cosa sarebbe opportuno per te, questo è chiaramente un famoso falso movimento, insomma, e quindi la situazione non è brillante. Allora, domande su questo? Ok. Allora, quindi questo è in qualche modo il modello col quale possiamo comprendere la convivenza sociale, col quale possiamo comprendere il funzionamento di questi oggetti dei quali stiamo discutendo. Gli oggetti, vi ricordo, sono per il momento lo status e da adesso anche il ruolo, evidentemente, no? Il ruolo, che è una tipica figura contraddittoriale, tanto per fare subito uso dell'aggettivo. Perché è una tipica figura contraddittoriale il ruolo? Perché già dal suo etimo, quindi dall'origine della parola, ci mette davanti a una strana biforcazione. Ruolo deriva dal latino rotulus, che è una parola che significa, fra le altre cose, da una parte il canovaccio di storia dell'arte, della commedia dell'arte, dall'altra l'ordine di comparsa in tribunale. Vi ricorderete che i romani sono stati i padri del diritto, tant'è che ancora oggi i fondamenti del nostro ordinamento si possono comprendere solo dopo aver studiato diritto romano, quindi capirete che la questione è piuttosto lunga come influenza. E perché questi due aspetti sono contraddittoriali? Perché da una parte significa canovaccio della commedia dell'arte, dall'altra ordine di comparsa in tribunale. Qualcuno sa cos'è un canovaccio? Lasciando perdere gli stracci che si usano in cucina, non quelli. Okay. Canovaccio della commedia dell'arte. Una specie di traccia, esatto. Non è un copione. Ci sono due cose, canovaccio e copione. Il copione è le battute, i tempi, tutto. E quindi di fatto l'attore si limita a mettere in scena qualcosa scritto da altri, no? Mentre il canovaccio invece è una traccia, giusto appunto. È quello che dovrebbe fare l'attore, ma l'autore ha fiducia nell'attore e gli affida la realizzazione concreta della cosa. Gli dice, guarda, tu devi fare in modo da aver rapito X alla fine del primo atto. Dopodiché, come fai? È un problema tuo. Ok? Quindi, come vedete, è un...
Sarebbe quello che fa la buona la prima.
più o meno, esatto, sì, improvvisazione, queste cose qui. Quindi di fatto si fonda massicciamente sul ruolo dell'attore, sulla capacità dell'attore. Mentre l'ordine di comparsa in tribunale, come vi dicevo, essendo uno dei tratti caratterizzanti dell'ordinamento romano, era un ordine estremamente rigido. Non c'era modo di dire no, non vengo, da fare, sto male, ho altri impegni. Cioè, o ci andavi oppure eri condannato. Chiacchiere a zero. Quindi perché vi dico che la questione è così contraddittoriale? Perché è evidente che definire con la stessa parola due comportamenti completamente opposti te crea un problema. Cioè, perché? Avevate finito le parole? Non ce n'erano più? Potevamo, no, chiamarli diversamente? Perché li mettiamo insieme? Perché la saggezza delle parole spesso e volentieri sopravanza quella degli interpreti delle parole, e chi ha usato la stessa parola in qualche modo aveva la percezione di star parlando di due aspetti della stessa medaglia. Non a caso sono quelli che noi abbiamo visto come struttura e azione, se vi ricordate, no? Da una parte il versante della struttura è quello dell'obbligo alla comparsa, dall'altra il versante dell'azione è quello della capacità di improvvisazione, è quello della risorsa soggettiva. Quindi nel ruolo, che non a caso deriva da questa parola, convivono entrambi questi aspetti. Il ruolo per certi versi è obbligo, per certi versi è capacità di interpretazione, e questi versi non sono scindibili. Questo è il punto. Quando parliamo di contraddittoriale diciamo esattamente questo. Non puoi avere l'uno senza avere anche l'altro. La saggezza popolare dice non c'è rosa senza spine, e tutta un'altra serie di proverbi di questo genere, che sono esattamente loro. No? C'è sempre un prezzo da pagare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il ruolo ci mette davanti a questo discorso. Uno dei discorsi interessanti che possiamo mutuarne è quanto in effetti nel nostro agire, anche quotidiano, valgano le metafore teatrali. Non a caso grandi filosofi durante i secoli hanno chiamato il mondo teatrum mundi, il teatro del mondo, perché di fatto noi recitiamo. No, sempre Pirandello diceva stasera si recita a soggetto, che era un altro dei modi in cui si può parlare del Canovaccio, no? Ecco, esattamente questo. Noi recitiamo. Recitiamo talmente tanto che potrebbe venirci il dubbio che non ci sia poi di fatto un protagonista vero dietro, perché recitiamo sempre, perché noi siamo sempre in un ruolo. Non c'è mai un momento in cui non siamo in un ruolo. Quello è il problema. Voi siete tutti portatori di molti ruoli, non uno, parecchi, tutti contemporaneamente, che è uno degli aggettivi che dovreste scrivervi a casa sul muro, quando vi svegliate la mattina c'è scritto contemporaneamente, perché di fatto è una delle parole chiavi per comprendere quello che ci succede tutti i giorni. Facendo degli esempi molto biechi, voi cosa siete qui, ora, adesso? Siete figli, siete studenti, siete spesso fratelli, siete spesso compagni, siete potenzialmente fisioterapisti. Sono tutti ruoli. Tutti, dal primo all'ultimo. Cugini, nipoti, amanti, amici, tutti ruoli. Più o meno formali, più o meno regolamentati, più o meno formalmente regolamentati, ma sono tutti ruoli, dal primo all'ultimo. Noi ogni momento, non so se avete visto quelli che dicono mi cambio cappello, adesso divento. Ecco, esattamente quello. Ti sto parlando da amico, ma adesso cambio cappello e ti parlo da professore. E non è la stessa cosa. Perché i ruoli richiedono grammatiche, aspettative, comportamenti, giudizi diversi. Perché c'è la famosa questione del conflitto di interessi? Ne avrete sentito parlare, no? A parte Berlusconi, ma ci sono una serie di ci sono una serie di impieghi che richiedono la non vicinanza ad altri fino a un certo punto nell'albero genealogico. Tu puoi fare il giudice di qualcuno se questo qualcuno non è un tuo diretto parente fino al secondo, terzo o quarto grado. Perché? Perché quello creerebbe un conflitto di ruolo. Chiunque, parecchi insomma, diciamo, chiunque no, ma molte professioni hanno questa questione. Perché? Perché nel momento in cui tu vai a giudicare, operare, diagnosticare un tuo parente, sei più un medico o più parente? È più tuo figlio o l'imputato? Perché sono ruoli. E sono ruoli che comportano dei comportamenti completamente diversi. Perché tuo figlio lo vorresti proteggere, l'imputato lo devi condannare. come fai a chiedere al padre di giudicare il figlio? No? È troppo. A meno che tu non sia Dio e chieda appunto a qualcuno di massacrare suo figlio e dedicartelo, questo lo puoi fare. Però se non sei Dio, la questione è complicata. No? E perché giusto appunto c'è il famoso sacrificio? Perché tu devi dimostrare che è più importante il tuo Dio che non il tuo figlio. È un problema di ruoli anche quello, per molti versi. Perché l'idea generale è che un padre farebbe qualsiasi cosa pur di preservare il figlio. È uno dei fondamenti del ruolo di padre. Poi dopo magari ci sono dei padri che non lo sanno, però insomma in linea di massima l'idea generale è quella. Okay? Quindi il ruolo è esattamente questo, un insieme, per il momento lo chiamiamo così, di modelli di comportamento ai quali si aderisce in linea di massima per soddisfare una propria esigenza, un proprio bisogno, un proprio desiderio. Ed è fatto di costrizione e di opportunità. Purtroppo nell'uso corrente, spesso e volentieri, l'idea del ruolo viene accostata solamente al versante della costrizione. Ma non è l'approccio corretto. Può capitare nella prassi che questo sia vero, però a livello teorico, nel momento in cui noi formuliamo l'immagine del concetto, questo non è vero, perché quel tantum di costrizione è comunque gestibile e interpretabile ed è parte inscindibile del tutto. Vi faccio un esempio. Pronto? È un insieme, diciamo, regolato di possibilità, potremmo dirlo anche così, per certi versi. Perché vi dico che il versante dell'obbligo è inscindibile dal versante dell'opportunità? Perché prendete il vostro ruolo specifico, al momento state facendo gli studenti, ok? E come studenti avete una serie di obblighi, evidentemente, che sono sostenere un certo numero d'esami, frequentare un certo numero di ore di lezione, preparare probabilmente qualcosa di conclusivo, che non so dal vostro punto di vista di preciso cos'è, se una tesi, un'esperienza, un trattamento o cosa, pagare una certa cifra di tasse, e poi a fronte di questi obblighi, dopo 3 anni avete un titolo che è in qualche misura professionalizzante ed è un riconoscimento del vostro aver seguito un certo corso di studi. Dice, vabbè, quindi ci stai parlando solo di obblighi. No, non mi sto parlando solo di obblighi, perché io presumo, ingenuamente ancora, che voi siate qui perché volete diventare fisioterapisti. No, diciamo che potrei aspettarmelo in linea di massima. Ecco. Non esageriamo con le aspettative, perché insomma, se ne può parlare, però in linea di massima mi aspetto che voi siate qui di vostra libera volontà e scelta. Non vanno forzato, non vanno obbligato, non vanno portato col forcone alle spalle per iscrivervi. Il che vuol dire che voi volete ottenere qualcosa. E a fronte di questo desiderio di ottenimento, il modo più veloce è questo. Ecco perché vi dico che il ruolo nella concezione struttural funzionalista, ma comunque nella concezione anche più ampia del sociale, è un mezzo che vi viene messo a disposizione per ottenere ciò che volete nei tempi più ragionevoli possibili. Perché se voi non aveste qui l'università, che avreste fatto? Vi sarebbe toccato andare in giro cercando, no, come si dice, Maria per Roma, come si dice a Roma. No? Chi vi avrebbe detto a chi rivolgervi, cosa studiare, cosa sarebbe stato opportuno, eccetera, eccetera, eccetera. All'inizio era così. L'università nasce così. L'università nasce perché, inaspettatamente, tra virgolette, la specie umana in quel periodo valutava l'apprendimento. E quindi c'erano dei grandi nomi che si sapevano essere maestri di filosofia, di diritto, di medicina, e la gente andava ad ascoltarli. E figuratevi che tu partivi e andavi a Parigi nel 1200. Non era una cosa come oggi, che più l'aereo scende e sei arrivato, era una cosa lunga, pericolosa, rischiosa, eccetera, eccetera. Quindi c'era questo movimento verso i più bravi. E questi più bravi piano piano si riuniscono in quelle che sono le universitates. Nasce la comunità dell'apprendimento. Io sono estremamente orgoglioso di far parte dell'università, non tanto di quella italiana di oggi, ma vabbè, sono dettagli che purtroppo non possiamo controllare, no? Però questa cosa va avanti da 700 anni e va avanti, secondo me, per i migliori motivi del pianeta, e quindi ne sono particolarmente fiero, capite? Ma tutto questo è nato perché? Perché c'era un'esigenza diffusa di apprendere. E quindi a questa esigenza diffusa sono corrisposti cosa? Dei modelli di comportamento. Cos'è un modello di comportamento? È qualcosa che pian piano viene adottato da sempre più persone con le stesse esigenze e quindi si dimostra essere quello la soluzione più condivisa da parte di tutti. Qual era questa soluzione? Cercare queste persone, andare da loro, ascoltarle e apprendere da loro. Ecco che pian piano su questa esigenza si costruisce un'istituzione, che è l'istituzione universitaria. Ma tutte le istituzioni nascono così, in ultima istanza. È un processo lento, evidentemente, ed è uno dei motivi per i quali ormai c'è una certa separazione dalle istituzioni, perché ci sembra che siano troppo lente, ma pensate quanto tempo ci vuole perché un modello di comportamento venga stabilito, poi riconosciuto, poi utilizzato come base per una costruzione più ampia e più formale. Non puoi pretendere di farlo in 3 giorni, in 2 giorni, è una cosa lunga. I ritmi della nostra vita sono molto più lunghi dei ritmi che stiamo cercando di appoggiarci sopra. Quelli che ci stiamo appoggiando sopra non funzionano. Quindi, il modello di comportamento diventa il mattoncino Lego col quale alla fine poi si costruisce il ruolo. Quindi se voi ottemperate a queste richieste, dopo 3 anni avete ciò che cercavate. Non solo, ma avete anche imparato. Perlomeno sì, si presume che abbiate imparato, mettiamola così. Perché il vostro essere un certo numero di ore in classe, il vostro dover studiare certi argomenti, il vostro dovervi confrontare con certi personaggi, vi ha modellato diversamente da come eravate prima. E se non aveste avuto contatti con quei personaggi, non avreste avuto questo ritorno. Come fai a separare l'uno dall'altro? Non puoi. E io sono un fautore assoluto della lezione frontale. Preferisco che ci venga chi ha voglia e non chi è obbligato, evidentemente. Però da un punto di vista di trasmissione del sapere, secondo me la lezione frontale ad oggi non ha paragoni. Perché la lezione frontale non è uno che parla, è tanta gente che interagisce. Io sono simmeliano, quindi chiaramente ragiono in questi termini. Questa è la lezione frontale. Siete voi che fate domande, io che dico cose, una certa energia che si stabilisce, una certa attenzione. Cose che non hai se non ci sei. Io registro perché è giusto che registri, perché aiuta. Perché quelli che non possono non esserci possono avere uno strumento, ma non è la stessa cosa. Una buona lezione si sente, io ormai ho imparato, sono anni, ci sono delle lezioni che vanno meno bene, altre che vengono bene. C'è un silenzio che si capisce, perché c'è qualcos'altro in atto, quello che vi sto dicendo. Il fatto che noi siamo fatti a tanti livelli funziona anche per la comunicazione, io trasmetto non soltanto con le parole, trasmetto in altri modi, voi mi date un feedback, i vostri sguardi, il vostro distrarvi, il vostro non distrarvi, tutte queste cose sono parti della lezione, creano un ritmo, creano qualcosa che vi rimane dentro. Questo è il punto, non sono nozioni, le nozioni chi se ne sbatte. Quello che importa è che qualcosa piano piano vi cambi. Ovviamente nella direzione, ci si spera, auspicata, perché altrimenti no. Però l'idea centrale è esattamente questa, quindi tutto questo insieme, come vedete, non è scindibile. Come fai a ottenere questo senza essere in classe? Ripeto però, col foglio firme, già ne abbiamo parlato, a me il foglio firme mi sta qua, per cui. Però diciamo che al di là di questo ci si aspetta che la lezione sia un momento nel quale tutti sono coinvolti. Ecco perché ho cominciato a dirvi subito, la cultura la fate pure voi. Non è una cosa che faccio solo io. Io posso aiutarvi, ma quello che fate è roba vostra, non è roba mia. L'idea è che uno sta lì e si sente, gli arrivano addosso le cose come le ondate, lascia il tempo che trova. Devi essere pian piano aperto a quello che ti viene detto, perché altrimenti no, non serve a niente. E questo ovviamente richiama naturalmente questo discorso, no? Ovviamente. Il fatto che tu sia in grado di operare per ottenere ciò che vuoi. Tu devi essere parte integrante del processo. Il conoscere è qualcosa che si fa insieme, non si fa da soli. Ok? Facciamo 5 minuti di break. Va? Un po' avanti sul ruolo. Abbiamo detto che per il momento abbiamo parlato del ruolo come insieme di modelli di comportamento. Questa però è una classica definizione quasi tautologica, nel senso che non aggiunge molto, è più che altro una descrizione. Ti dice come è fatto il ruolo e buonanotte suonatori. Ce ne sono invece altre due che sono un tantino più interessanti perché ci fanno capire una serie di altri aspetti della questione che altrimenti rischieremmo di perdere di vista. In particolare, quelle su cui ci soffermeremo sono il ruolo e un insieme di diritti e doveri connessi alla posizione sociale che si occupa, quindi connessi al nostro status, oppure il ruolo è un insieme di aspettative connesse al nostro status. Sembrano più o meno simili, ma non lo sono. Un insieme di diritti e di doveri e un insieme di aspettative. Qualcuno scorge quale può essere la differenza? Vuole avventurarsi a dirci qual è la differenza tra queste due definizioni? In larga misura la differenza ha a che fare con il modo in cui ci raffiguriamo questi, i portatori di questi diversi ruoli. Se vi ricordate, una delle prime lezioni vi ho detto che noi, quando conosciamo, non conosciamo in modo astratto, ma ci immaginiamo qualcosa. Allora, come ci immaginiamo noi il portatore di un ruolo che sia un insieme di diritti e di doveri? Come sarebbe secondo voi? Come se dovessi disegnarlo?
Che doveri?
Cosa devi disegnare? Se mi dessero la definizione, il ruolo è un insieme di diritti e di doveri. E mi dicessero, disegna il secondo te il portatore di questo ruolo. Qual è l'atteggiamento? Qual è la posizione? È da solo? È in compagnia? Come sta? Che fa? Chi è quello che è, diciamo, il portatore ideale di diritti e di doveri? Un'entità statale, diciamo che in qualche modo è astratto per certi versi, mettiamola così.
Lavoratore?
Lavoratore?
Tipo cittadino modello.
Cittadino modello, ma è da solo? Dal mio punto di vista, io vi dico quello, cioè diciamo che il punto è questo. Allora, in tutte queste cose ci sono una serie di implicazioni, una serie di elementi non detti che bisogna portare alla luce. Allora, uno di questi elementi, diciamo quello che salta più di tutti all'occhio, qual è? Che nel momento in cui io parlo di diritti e di doveri mi sto inserendo in una sfera giuridica, no? In qualche modo rinvio, come diceva il vostro collega, a un'istituzione, a qualcosa di formalizzato, a qualcosa di normativo, e di conseguenza rinvio a un'ulteriore caratteristica di questa sfera, che è quella della certezza, no? La certezza del diritto. Cioè, nel momento in cui io parlo di un insieme di diritti e di doveri, sto parlando di un set di regole chiare, non controverse, applicabili, definite. Ci siamo? Cioè, i diritti e i doveri sono elencati, c'è qualcuno che l'ha scritti, c'è qualcuno che fa in modo che vengano rispettati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è un rapporto forte con un'istituzione. E questo rapporto con un'istituzione, secondo me, si traduce anche in una solitudine di fronte all'istituzione. Cioè, il portatore di ruolo che porta diritti e doveri è lui e l'istituzione che dà senso a questo insieme di diritti e di doveri. Che ha un rapporto privilegiato con un ente superiore, con un'entità superiore, ma è lui, è autonomo, è solo. Questo intendevo col tono dell'immaginazione. Cioè, io il portatore di diritti e di doveri me lo vedo come il classico soggetto moderno, uno ritto, attento, consapevole, solido, ok? Una persona, insomma, di quelle proprio. Perché quello che dà senso ai diritti e ai doveri non è nessun altro, ma una codifica astratta, no?
Ma io le immagini come la Costituzione.
Ma sei tu il portatore dei diritti e dei doveri? Questo è l'aspetto delle aspettative. Questo è l'aspetto. Le aspettative sono relazionali. Ma il diritto e il dovere sei tu. Tu hai un diritto e tu hai un dovere. Poi dopo, a fronte e verso chi? Però, ecco, non è specifico, non è così importante, non so se mi spiego. Cioè, quello che conta è la tua titolarità. Che poi questi siano verso qualcuno, verso un'istituzione, verso un essere umano, verso un ambiente.
Sempre verso qualcosa, non posso essere io da sola.
Sì, da qualche parte la questione c'è effettivamente, però diciamo che nella galassia dei diritti e dei doveri la cosa è meno chiara. Tant'è che il terzo punto complicato della definizione qual è? Che normalmente io dei diritti e dei doveri, i doveri me li scordo. Cioè, nella nostra cultura in particolare, parlando di diritti e di doveri, io tendo a parlare quasi solo dei diritti, ma i doveri mi passano da mente. Sa sa com'è. Tant'è che Mongardini, che è un altro sociologo italiano che io apprezzo moltissimo, essendo tra l'altro il mio professore di riferimento, quindi abbiamo un rapporto abbastanza intimo, ha coniato questa figura che secondo me è geniale per l'oggi, dicendo che oggi non c'è più il cittadino ma c'è l'avente diritti. Ovvero sia che siamo tutti pronti a recriminare in nome dei nostri diritti, ma molto meno ad agire sulla base dei nostri doveri. Quella è una parte che si è un po' persa. Quindi in qualche misura la configurazione diritti-doveri è una configurazione che è un po' parziale, un po' ideologicamente connotata, è un po' furba, tra virgolette, oggi come oggi, e soprattutto rinvia a una sensazione di certezza nella tutela di questi diritti, più nella tutela di questi diritti che non nella tutela di questi doveri, mettiamola così, un po' sbilanciata. Ed è di fatto il tipico soggetto moderno. Soggetto moderno com'è? Quello che vi ho detto essere alla base dell'individualismo, è autonomo, è consapevole, è in grado di prendere posizione, decidere e pretendere, soprattutto pretendere, ciò che gli è dovuto. È molto consapevole dei suoi diritti, mettiamola così. Qual è il problema di questa definizione? Che nella vita quotidiana contemporanea questi assunti non ci sono praticamente più. Al di là del fatto appunto che ci siano solo i diritti e non i doveri, che è opposto ma in qualche misura complementare, ma questa certezza sulla quale si fonda tutta quanta la costruzione sta venendo sempre più a mancare. Sta venendo a mancare per una lunghissima serie di motivi che purtroppo non possiamo esaminare tutti nello specifico. Diciamo che sta venendo a mancare perché non era realistica. Perché la modernità si è fondata per un lunghissimo periodo su una presunzione di contenimento del caso e di controllo della realtà che oggi si sta dimostrando erronea, sbagliata. Oggi le grandi certezze moderne stanno cedendo il passo alle incertezze postmoderne, se le vogliamo chiamare così. Abbiamo già parlato un po' della scienza, se non ricordo male, no? Vi riepilogo quali sono le grandi scoperte del XX secolo in questo senso. C'è il principio della relatività di Einstein, c'è il principio di indeterminazione di Heisenberg, c'è il principio di incompletezza di Gödel. Tutte parole che con la certezza non hanno assolutamente niente a che fare. La scienza si è configurata come un sapere certo per 300 e rotti anni. Oggi, sulla scorta degli studi dei suoi più eminenti personaggi, si accorge di non essere così certa. Quindi, oggi si sta, come dire, presentando sempre di più la sensazione di incertezza come sensazione netta della nostra vita, e ovviamente si presenta con dei toni minacciosi. Perché? Perché quando ti hanno detto per anni che tutto è sotto controllo, tutto è prevedibile, tutto è assolutamente noto e chiaro, quando tutto questo poi si rivela una balla, tu ci rimani molto male, perché è un problema di aspettative. Cos'è un'aspettativa?
Non è un pensiero riguardo a una cosa che potrebbe realizzarsi, tu speri si realizzi.
E basta?
Io mi aspetto. No, la proiezione di una piccola parte di me non mi interessa.
Troppo soggettive. Sì, però anche qui mi ha detto un vostro amico all'esame, un vostro collega, e mi ha definito l'aspettativa come un'immaginazione fondata, e trovo sia una definizione geniale, tant'è che me la so scritta apposta, perché ho detto guarda le cose che si trovano quando ascolti gli studenti. Un'immaginazione fondata perché? Perché finché la lasciamo solo come immaginazione potrebbe essere qualsiasi cosa. Il problema è che è fondata, è proprio lì il punto. Cioè l'aspettativa è qualcosa che tu hai titolo ad aspettarti, non che ti aspetti, perché tu te puoi aspettare qualsiasi cosa per conto tuo, anche se tutto sommato questo titolo non c'è. Diciamo diritto è una parola forte, perché stiamo parlando di aspettative, giusto appunto, però l'idea più o meno è quella. Però cos'è che c'è nell'aspettativa che è fondamentale? Che l'aspettativa ti mette davanti al fatto che potrebbe non realizzarsi. Questo è il punto. Ecco perché dal mio punto di vista è molto più pertinente alla realtà dei diritti e dei doveri. Perché i diritti e i doveri pretenderebbero di realizzarsi e basta, senza dubbio. Tant'è che quando poi non si realizzano tu ci resti malissimo. Perché ma come, io ho diritto, Ho capito, però ti attacchi a Trump. Succede, no? Capita così. Che vuoi fare? Laddove nell'aspettativa c'è implicito, e qui vedremo adesso che ci sono alcune cose molto importanti implicite nell'aspettativa, c'è implicita l'incertezza. L'aspettativa è il tempo del condizionale. Dovrebbe succedere. E tu, anche se non ci fai caso, che succede? Adesso?
Sì, sì.
Ah, bene, non l'ho sentito. Questa me la so persa, come si dice. Perfetto.
Io guardavo giù, pensavo che eri tu qui ieri. Stavo fermo, guardo te.
A proposito di aspettative, ecco. Come, se serviva qualcosa che ci spiegasse l'aspettativa, questo è perfetto. No? Allora, aspettativa cos'era? Tanto per riprendere l'esempio del terremoto, che speriamo ci lasci, non ci faccio ulteriori scherzi quest'oggi. Era pensare che qualche giovedì fa saremmo tutti venuti in lezione, perché, no? Perché era scritto che saremmo venuti a lezione, era scritto nei posti giusti, ce l'avamo detti, eccetera, eccetera. Poi ti capita quella cosa che è fuori dal tuo controllo, il terremoto. E ti dice, sì, tu puoi dire quello che ti pare, ma a volte non succede. E ovviamente in questo caso specifico non era colpa di nessuno, non era colpa vostra, non era colpa mia, non era colpa dell'università. Era semplicemente che tutto quello che noi ci eravamo detti, raccontati, su cui ci eravamo messi d'accordo, improvvisamente non serviva più, non bastava più. E siccome il mondo purtroppo funziona così, è opportuno entrare nell'ottica. Perché per quanto tu ti racconti di essere in grado di prevedere, di progettare, di fare in modo che le cose vadano come dici tu, tu non sei assolutamente in grado di farlo. Semplicemente, non puoi. Conoscete il mito della spada di Damocle? La spada di Damocle era uno che era stato condannato a andare in giro con una spada sulla testa appesa a un filo molto esiguo, molto sottile. E quindi era perennemente a rischio di lasciarci le penne. E tutti pensano al povero Damocle. Guarda che sfigato Damocle. Qual è il problema? È che noi siamo tutti Damocle. Il problema è lì. Noi tutti siamo appesi a un filo. Non ci piace. Odiamo che ce lo ricordino, facciamo tutto il possibile per far finta che non è vero, ma purtroppo funziona così. Noi siamo tutti Damocle. C'è un magnifico libro che ogni anno sollecito a leggere, che si chiama Il Maestro e Margherita. Non so se lo abbiate mai sentito nominare. Di un grande scrittore russo che si chiama Mikhail Bulgakov. E Il Maestro e Margherita è un testo, secondo me, meraviglioso in assoluto, dove c'è un diavolo che non è così cattivo come ci raccontiamo spesso che sia il diavolo, che si chiama Voland, e va a Londra e semina un certo ragionevole sconquasso nelle burocrazie moscovite, che erano l'oggetto della satira, perché Bulgakov scriveva ai tempi di Stalin e aveva a ridire con Stalin, ma vi basti sapere che Stalin non lo fece mai uccidere, Stalin ne fece ammazzare tante persone, eh? Però Bulgakov lo tenne, si fece perfino scrivere delle lettere, insomma è una storia molto interessante. Allora, Bulgakov scrive questo Maestro e Margherita, nel quale c'è la prima scena che si apre agli stagni del Patriarca, dei Patriarchi, che sono uno dei più importanti parchi moscoviti, e tanto per dirvi, oggi, nel posto dove comincia questa scena, che esiste, c'è la panchina e c'è un cartello Attenzione ai gatti neri, proprio un cartello specifico, perché uno dei personaggi del diavolo è chiaramente un gatto nero, no? Quindi c'è proprio, è sanzionato nell'immaginario moscovita il Maestro e Margherita, è parte della narrazione corrente e costante. Allora, a un certo punto, il diavolo parla con questi funzionari moscoviti, i quali sono estremamente pomposi ed estremamente convinti delle loro prerogative, no? Quindi a un certo punto dice, ecco, io per esempio questa sera andrò a dirigere una premiazione nella quale verrò riconosciuto come il più grande letterato degli ultimi 10 anni, mi ricordo. No? Allora il diavolo lo guarda, gli fa, no, perché Annushka ha già versato l'olio di girasole, quindi lei questa sera non andrà da nessuna parte. E quello chiaramente dice, questo è pazzo, sta dando assolutamente i numeri. E dice, no, io credo di poterle assicurare che questa sera... Quello lo guarda e gli fa, voi, esseri umani, siete buffi perché non riuscite, non avete la possibilità di prevedere e progettare nulla su un lasso di tempo anche breve, quali possono essere 1000 anni. Non solo... Ma quello che vi caratterizza è che siete mortali all'improvviso. Che io credo sia una delle più belle definizioni in assoluto della condizione umana che sia mai stata data. Perché il problema è quello, noi siamo mortali all'improvviso. Noi non abbiamo nessuna garanzia di arrivare a fra due ore, mezz'ora, 10 minuti. Ed è il grande nostro problema, questo segnatevelo perché sarà uno dei fulcri di una serie di ragionamenti che faremo sull'immaginario e su tutto il resto, perché noi facciamo finta che questo non sia vero, ma lo sappiamo dentro, lo sappiamo benissimo. È in qualche modo il dono e la condanna dell'essere umano sapere di essere mortale ma non sapere quando, no? Ci sono fior di pensatori, filosofi, mistici che ci dicono che tutto sommato questa è la caratteristica chiave dell'essere umano, ciò che ci rende ciò che siamo. Perché? Perché abbiamo la netta sensazione di non avere tempo e quindi dobbiamo stabilire delle priorità, dobbiamo fare delle cose, perché anche se non ce lo raccontiamo sappiamo che c'è il rischio. Noi siamo l'incertezza fatta essere vivente, questo è il problema. E quindi noi dobbiamo essere in grado di convivere con l'incertezza, perché noi siamo incertezza, sempre. Un po' dal punto di vista delle decisioni e della compresenza, come abbiamo visto, no? Siamo in certezza perché diciamo una cosa oggi, ma domani ne faremo un'altra. È probabilissimo che accada, magari non domani, dopodomani. Cambieremo idea, non ci ricorderemo più chi eravamo. Vi ho parlato dell'ultimo nastro di grappa. Ne parliamo un'altra volta, se no esagero. Comunque, questo nostro essere indeterminati e incerti è in qualche misura il nostro carattere centrale. Quindi vivere in un mondo che pretende di essere certo è evidentemente una strategia per cercare di tamponare un po' questa sensazione di instabilità, no? Vi ricorderete, credo, Ungaretti, si sta come d'autunno, ma non erano solo i soldati quelli che stavano come d'autunno, siamo tutti noi, di nuovo, insieme a Damocle stiamo tutti quanti come foglie che non si sa quando andranno via e tutte queste cose divertenti e amene. Mi rendo conto che mi stiate detestando per questo, però purtroppo è una cosa che ogni tanto è opportuno dire, perché struttura in larga misura tante cose nostre. Il nostro essere quello che siamo in larga parte è dovuto a questa nostra semiconsapevolezza. Non so se qualcuno di voi abbia letto Tolkien. Lei addirittura c'ha proprio i calori improvvisamente, sta cosa l'ha ammazzata, sta prospettiva, dice Dio, non gliela faccio, per favore date, riaprite una finestra. Il Signore degli Anelli, no? O lo Hobbit, insomma, quello, diciamo, l'universo di senso di... Allora, nell'universo di senso di Tolkien, nell'universo tolkieniano, ci sono svariate razze, come forse saprete, delle quali una sola è mortale, e siamo noi. E noi siamo i preferiti del Dio. Questo è il bello della questione. Cioè, la morte è un dono, non è una condanna, non è una maledizione, non è niente di tutto ciò che ci diciamo noi normalmente, ma è il dono che Eru, che è l'uno, diciamo in qualche modo, fa ai suoi figli preferiti. Okay? Tutte le altre razze sono perennemente connesse con il ciclo della natura, quindi gli elfi, gli halfling, gli hobbit, i nani e tutto il resto sono parte dell'universo e quindi vi appartengono e vi rimangono. Gli uomini trascendono, non si sa dove vadano, ma trascendono. Quindi questo punto, questo modo di guardare la morte, che è un modo abbastanza strano per certi versi, è però estremamente diffuso nelle società tradizionali. Le società tradizionali tendono a mettere in atto dei meccanismi di avvicinamento alla morte perché sono più sagge di noi, visto che la morte è una delle poche cose certe che abbiamo. Non so se avete visto, vi presento Joe Black. Death and taxes. Morte e tasse sono le uniche due certezze che abbiamo a disposizione, quindi voglio dire, tutto molto positivo, continua. Però una cultura che non si equipaggia ad avere a che fare con qualcosa che tocca a tutti è stupida. Che non puoi non porti il problema, perché è un problema che prima o poi arriva, da qualche parte, tardi, mi auguro, quello che volete, però comunque è un problema col quale ti dovrai confrontare, ed è un problema che ti dice esattamente che tu sei mortale all'improvviso. Quindi se tu entri nell'ottica e ti rendi conto di essere costitutivamente incerto, non puoi fondarti sulle certezze, perché le certezze ti tradiranno sicuramente, non c'è niente di certo. Quello che è certo è che le cose potrebbero accadere, con un po' di fortuna accadranno, spesso accadono, perché le nostre aspettative molto più spesso sono confermate che non, no, quindi c'è ovviamente uno squilibrio quantitativo, no? E questo ce lo ridirebbe anche la statistica, se ci pensate. La statistica si fonda su certezze? No. Certezze statistiche sono certezze che hanno una piccola soglia di incertezza. Solo che noi quella piccola soglia ce la scordiamo regolarmente e facciamo come se le statistiche fossero certe. Ma le statistiche si fondano sul fatto che ti dicono, guarda, nella situazione X 95% dei casi va così, nell'altro 5 potrebbe andare in un altro modo. 98,2, 99,1, 99,9001, per carità. Però tu non hai nessuna garanzia che nella tua situazione specifica sia il 99,9 che si applica e non lo 0,1. Non so se è chiara sta cosa. Quindi il nostro sapere lo sa, ma fa finta di no, perché è molto scomodo. No? Come diceva giustamente Steve Jobs, dovresti vivere tutti i giorni come se fossero l'ultimo, perché è vero e sarebbe una cosa molto saggia, però è dura, evidentemente, no? È una cosa assolutamente impensabile. Il punto qual è? Che con l'aspettativa tu però questa cosa ce l'hai nel sottofondo della vita, lo sai che le cose possono non andare come le hai previste e non succede solo perché qualcuno è stato cattivo e ti ha messo in condizioni negative. Può capitare anche semplicemente perché accadono cose sulle quali tu non hai nessun controllo. Perché il nostro amico Voland parla di Annushka? Perché Annushka è una che ha fatto un acquisto, ha comprato una bottiglia d'olio di latte di semi di girasole e andando a prendere il tram ha urtato contro la banchina del tram e questa bottiglia le è caduta in terra e ha macchiato la banchina del tram. Però vabbè, succede, lei ha preso il tram e è andata via. Il problema è che è rimasto l'olio, quindi quando il nostro burocrate russo andrà scappando perché si è un po' preoccupato dalla frequentazione di Voland, che non è così tranquillo e amichevole come l'ho disegnato, può essere anche antipatico, quindi lui scapperà a un certo punto, arriverà sulla banchina, metterà il piede sulla pozza d'olio, scivolerà e il tram lo decapiterà e quindi lui la sera non andrà alla riunione della quale era così sicuro di essere il presidente, semplicemente perché Annushka gli è cascata una bottiglia di olio di semi di girasole. Quindi questo, se ci pensate un attimo, è il teorema del caos, la legge del caos, l'idea del caos applicata 35 anni prima che qualcuno la scrivesse, fondamentalmente. Voi sapete qual è la teoria del caos, su cosa si fonda la teoria del caos? Il famoso effetto farfalla. L'effetto farfalla nel Maestro e Margherita si chiama Annushka, ma è esattamente lo stesso. Un piccolo gesto sul quale tu non hai nessuna possibilità di previsione, controllo, cambiamento. Tu non semplicemente. Ma chi lo prenderebbe mai in mente? Chi lo prenderebbe in considerazione? Ecco, quello è il problema. Quel piccolo gesto è in grado di modificare radicalmente molte cose. Tant'è che l'effetto farfalla ci parla addirittura di un battito d'ali di farfalla che causa uno tsunami in Giappone. Parliamo di cose assolutamente fuori scala ed è esattamente quello il punto che vuole trasmettere la teoria. La teoria ti dice che ci sono degli avvenimenti e i rapporti tra avvenimenti non rispondono a proporzionalità. Un avvenimento infimo di assoluta nessuna, come dire, anodino, come si dice, può causare effetti devastanti. Nella fattispecie la bottiglia decapita, cosa, insomma, ci teniamo anche abbastanza, no? Però c'è un altro detto popolare, perché la saggezza popolare va rivalutata spesso e volentieri, che dice per un chiodo si perse il ferro, per un ferro il cavallo fu azzoppato, per il fatto che il cavallo fu azzoppato il messaggero non raggiunse il re, perché il messaggero non raggiunse il re perse la guerra. Quindi il re ha perso la guerra per un chiodo di uno zoccolo di un cavallo. Questo è il punto. Noi non siamo assolutamente in grado di prevedere le conseguenze delle nostre azioni, né siamo in grado di prevedere quali azioni possono avere conseguenze per ciò che noi vogliamo fare. Questo è il punto. Quindi l'incertezza è focale, è la condizione. Anzi, troppo bravi siamo, perché? Perché su 10 lezioni 2 ci sono saltate per il terremoto, le altre le stiamo facendo, quindi evidentemente, no? Siamo bravi da questo punto di vista. Ma immaginate quante cose potrebbero far sì che non passi l'autobus che dovete prendere la mattina, che non passi il treno che dovete prendere la mattina, che non riusciate a scendere da casa perché vi si incastra la porta, oppure c'è un'evacuazione d'emergenza, oppure perché il vostro vicino improvvisamente impazzisce e decide di tenere in ostaggio tutto lo... Ci sono centinaia di migliaia di cose che possono andare storte.
Si chiama sfida. Quando andavi a scuola, vedo una ragazza
Certo, naturalmente. Non vale come, non è un alibi, ma è una cosa che devi sapere. Perché per certe cose è colpa tua perché non ti sei mossa di conseguenza, per altre cose invece la questione è molto più importante, è molto più fondante. Perché che succede? Che noi abbiamo bisogno di agire con una pretesa di certezza. Visto che siamo così essenzialmente ingiusti, che siamo così essenzialmente incerti, noi cerchiamo di limitare questa incertezza. Tant'è che il progetto si chiama progetto perché? Perché io chiamo il progetto progetto? Boh, dice sti cazzi, dice anche lei, effettivamente può avere un suo senso. Però nel complesso è interessante saperlo, vuol dire proiectus, vuol dire gettato avanti. Perché gettato avanti? Per dare una forma al davanti, perché altrimenti senza progetti noi non avremmo nulla, saremmo persi nel possibile. Allora il progetto io lo uso per strutturare il mio domani, per darmi un percorso, per far sì che la mia vita sia meno incerta, evidentemente. Però il progetto di per sé è, come dire, semplicemente una mia creazione mentale. Dovrei sapere che potrebbe non andar bene, dovrei rendermene conto, ma io non sono bravo in queste cose, quindi cosa faccio? Io faccio come se il progetto fosse certo. La mia vita è tutta un enorme come se, noi siamo degli artisti assoluti del come se. Noi ci comportiamo sempre come se le cose fossero quelle che ci siamo detti, come se noi uscendo da casa tornassimo a casa, come se quello che abbiamo progettato non potesse aver nessun altro esito che non quello che abbiamo immaginato, eccetera, eccetera, eccetera. Però, per come dicevamo prima, c'è sempre un costo. Cos'è che noi investiamo per far sì che questo progetto incerto sembri certo? La nostra fiducia, che è un altro degli elementi centrali all'interno del ruolo, dell'aspettativa. L'aspettativa chiama in causa necessariamente la fiducia, perché io faccio di fatto una scommessa. Questo è il punto, capite? Non so se vi è mai capitato di accendere la macchina e non parte. Vi ricordate cosa che avete fatto? Tu vai a girare la macchina al cruscotto e la macchina non si muove. Oppure vai a schiacciare l'interruttore della luce e tutto resta buio. Qual è la vostra reazione? Ma fai altro? Guardi interdetto l'oggetto, come di beh? Cioè, ma, come diremmo a Roma, ma che davvero davvero? Cioè, no? Sei matto o cosa? Poi magari gli parli pure, dice, oh, allora, al computer, no? Quelle cose, quanti parlano col computer? Ecco, secondo voi, nella presunzione di razionalità che abbiamo di noi stessi, sono comportamenti che hanno un qualche tipo di plausibilità questi? No, ma li facciamo perché ci vengono spontanei, perché noi non siamo razionali. Il problema qual è? Che noi ci fidiamo che la macchina parta, ci fidiamo che il telefono si accenda, ma non abbiamo nessun elemento certo che ce lo garantisca, capito? E quello è il problema. Allora, quando io apro un rubinetto e non esce l'acqua, lo guardo come a dire, beh, mi sento tradito. Perché? Perché io lì, che lo so o no, ci investo la mia fiducia che quando faccio quel gesto esca l'acqua, perché io non ho nessun controllo né sull'acqua, né sulla corrente, né sulla benzina della macchina, né su nulla. So se questa cosa vi è chiara. No? Quello è il punto. Io non ho nessuna garanzia che accada, anche perché io non so come funziona. Quindi se schiaccio questo interruttore, che poi ci sia un circuito di cavi che vanno a un quadro di controllo che porta un'altra, cioè, non lo so. E se anche lo sapessi sarebbe uguale. Arrivederci. Capite? Quindi io nella mia vita di fatto investo quotidianamente fiducia per trasformare l'incerto in plausibilmente certo o fintamente certo, per comportarmi come se tutto sia regolare. E tant'è che ogni volta che io vengo in qualche misura contraddetto negli avvenimenti, mi sento urtato, addolorato, arrabbiato. Perché? Perché c'è un tradimento. Non è casuale che anche nella lingua, quando voi parlate di aspettative, l'espressione è tradire le aspettative. E tradire è un termine forte, ragazzi, non è un termine qualunque, non è disattendere, è tradire, perché l'aspettativa è fatta di fiducia. Io mi fido che voi studiate, voi vi fidate che io sia in grado di insegnare, ma non avete nessuna garanzia. Non so se questo è chiaro. Capite? Quindi questo per come tutti gli altri nostri manifestazioni, no? Adesso non vi faccio la scena del biglietto da 50 euro, ma è uguale. Cioè il fatto che voi andiate a comprare un biglietto da 50 euro e qualcuno vi dia della merce e un resto, è un gesto di fiducia. E basta. Perché non c'è nessuna garanzia che sia vero il biglietto, che abbia una qualche connessione reale con ciò che sta accadendo. È una convenzione. Noi siamo tutti d'accordo sul fatto che quel pezzo di carta con sopra un numero vale un tot di panini al prosciutto, un tot di pieni di macchina, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non c'è nessun motivo per cui questo debba accadere. Non sono più i dobloni spagnoli che erano fatti d'oro e che seppur li trovo oggi, ma magari, perché continuano a valere esattamente pure di più di quello che valevano ai tempi. Se io fra 5.000 anni trovo un mazzo alto così di biglietti da 500 euro di oggi, ce faccio il fuoco. Capite? Perché non c'è nessun niente, sono soltanto dei simboli di fiducia condivisa. Questo è. Quindi noi di fatto viviamo tutta la nostra vita su un regime di sfiducia scambiata. E più queste aspettative vanno in porto e più siamo rilassati perché non l'abbiamo bruciata. Meno queste aspettative vanno in porto e meno siamo disposti a investire. Cominciamo a non fare più cose, cominciamo a limitare gli scambi, a limitare i contatti, a limitare tutto quello. Perché? Perché la nostra fiducia poi finisce. Non è casuale che oggi come oggi fiducia sia una delle parole chiave di tutte le comunicazioni del pianeta. In tutti i posti del mondo, tutti i governanti, i giornali, internet, vi fanno due palle così con la fiducia. Perché? Perché non c'è più. L'abbiamo finita. Perché è talmente un continuo delle cose che dovrebbero accadere e non accadono, che uno poi a un certo punto dice, sai che c'è? Taglio. Mi chiamo fuori. Questa è. Ok? Allora, la settimana prossima, auspicabilmente, ce ne siamo a casetta, visto che l'8 è festa, e ci vediamo invece 15 e 16. 9 e 13 entrambi i giorni, con un minimo di lasco come abbiamo fatto quest'oggi.